22 novembre 2019. Comunicato stampa. Campi Flegrei. I dati delle variazioni nella caldera dallo studio del tremore sismico delle Fumarole. Fonte INGV. Con la misura del tremore sismico generato dalle Fumarole di Pisciarelli è possibile monitorare le variazioni nella caldera dei Campi Flegrei. È il risultato di un nuovo studio dell'INGV condotto in collaborazione con l'Université Savoie de Mont Blanc. L'area idrotermale di Pisciarelli è un sito chiave per monitorare i Campi Flegrei e l'analisi del tremore sismico delle Fumarole può dare informazioni sullo stato di attività della caldera. Questo è il risultato della ricerca in Sigfinto Campi Flegrei Caldera Unrest Rogue Seismic Tremor Measurements at Pisciarelli Fumarolic Field condotta da un team di geofisici e geochimici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, appena pubblicata sulla rivista Geochemistry Geophysics Geosystems dell'American Geophysical Union. I Campi Flegrei, spiega Flora Giudice Pietro, ricercatrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV o VINGV, sono una caldera vulcanica formatasi a seguito dello svuotamento di una camera magmatica superficiale dovuto alla grande eruzione dell'Ignimbrite Campana di circa 40.000 anni fa. Quest'area, ricca di storia, è caratterizzata, come molte caldere nel mondo, da deformazioni, sismicità e dalla presenza di un vasto sistema idrotermale. Dagli anni 50 del Novecento in quest'area si sono verificati episodi di intensificazione dei fenomeni vulcanici caratterizzati da terremoti e sollevamento del suolo, noti come bradisismo. In passato, prosegue la ricercatrice, in diverse occasioni abbiamo assistito ad un'intensificazione del bradisismo, in particolare intorno al 1950, nel periodo 1968-72 e nel periodo 1982-85. Dal 2004 ad oggi ai Campi Flegrei si assiste a una moderata ma progressiva variazione delle manifestazioni vulcaniche come il sollevamento, la sismicità rappresentata da terremoti di bassa energia e l'attività del sistema idrotermale che è diventata più intensa. La variazione di questi processi tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 ha portato il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a elevare il livello di allerta da verde, base, a giallo, attenzione. L'analisi a lungo termine del tremore sismico generato dalla fumarola in oggetto indica un aumento dell'ampiezza del tremore fumarolico tra maggio 2017 e la fine di aprile del 2019, incremento che trova riscontro negli andamenti dei parametri geochimici registrati nei Campi Flegrei. La sismicità successiva al 2000 fornisce una chiara immagine di questo processo, le localizzazioni dei terremoti e la densità ipocentrale delineano i percorsi dei fluidi che si muovono da un'ampia zona all'interno del sistema idrotermale a una profondità di 1-2 km verso i siti idrotermali di Pisciarelli Solfatara, dove gli eventi si concentrano a profondità molto basse, minore di 1 km. Analizzando l'ampiezza del tremore fumarolico, conclude l'esperta, è stato inoltre possibile identificare un episodio di allargamento dell'area di emissione vicino alla fumarola principale di Pisciarelli. 19 novembre 2019. Comunicato stampa. Passi avanti nella comprensione delle malattie dello sviluppo cerebrale. Fonte CNR. Uno studio dell'Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Guzzati attraverso del CNR ha individuato nelle alterazioni del gene KM5C il punto di contatto che accomuna varie patologie del neurosviluppo dall'autismo all'epilessia aprendo la strada a un possibile intervento farmacologico. La ricerca, finanziata da Fondazione Telethon, è stata pubblicata su Human Molecular Genetics. Le malattie genetiche dello sviluppo del cervello, quali le encefalopatie epilettiche, le disabilità intellettive e i disturbi nello spettro autistico, sono un insieme di patologie diverse tra loro, che tuttavia condividono una serie di segni clinici comuni che vanno dai disturbi nell'apprendimento a quelli del comportamento. Uno studio coordinato da Maria Giuseppina Miano, ricercatrice dell'Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Guzzati attraverso del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, IGB, di Napoli, ha identificato un legame anche genetico tra questi disturbi, un percorso in cui vie molecolari diverse arrivano a una stessa molecola bersaglio che risponde con una specifica reazione. La ricerca del CNRIGB ha individuato gli effetti dei danni che tale via di convergenza genetica manifesta in alcune forme di malattie del neurosviluppo e ha sperimentato un possibile intervento farmacologico rivelatosi efficace in modelli di patologia generati in laboratorio. A questo risultato si è arrivati studiando il gene bersaglio KDM5C, le cui mutazioni sono responsabili di uno spettro di patologie neurologiche pediatriche, quali disabilità intellettiva, epilessia e autismo. Tale gene codifica un regolatore della condensazione della cromatina, complesso di proteine e DNA in cui è organizzato il genoma. La ricerca, finanziata da Fondazione Telethon, è stata pubblicata su Human Molecular Genetics. Il nostro studio ha dimostrato che mutazioni in geni regolatori dell'espressione del gene KDM5C, anch'essi coinvolti in disturbi del neurosviluppo, innescano una serie di difetti a carico di geni che esercitano un ruolo chiave nella fase di maturazione del cervello, spiega Maria Giuseppina Miano. Grazie a questa ricerca oggi sappiamo che diversi geni neuronali, finora ritenuti responsabili di patologie distinte, fanno parte di uno stesso network molecolare all'interno del quale il gene KDM5C funziona da collegamento genetico. Ma la ricerca ha portato anche ad altri risultati. Abbiamo dimostrato, attraverso l'utilizzo di modelli cellulari e animali, che KDM5C è una molecola druggabile, che può cioè essere agganciata da un farmaco che ne corregge la ridotta espressione, prosegue la ricercatrice del CNRIGB. Grazie alla collaborazione con il collega Elia Di Schiavi dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse, CRIBR, è stato possibile ricreare il difetto a carico del gene KDM5C nel Caenor abditis elegans, un piccolo animale invertebrato che, sebbene sia molto distante dall'uomo, possiede geni con una funzione simile. In particolare, siamo riusciti a dimostrare che utilizzando l'acido idrossamico suberoilamilide SA è possibile correggere il ridotto dosaggio di KDM5C, recuperando così funzioni che sono alla base dei processi di maturazione di classi di neuroni danneggiati in molti disturbi del neurosviluppo. Lo studio apre, dunque, nuove prospettive alla comprensione del malfunzionamento dei network genetici convergenti e consente, per la prima volta, di definire il ruolo di un marcatore malattia adatto allo sviluppo di terapie di precisione dirette a colpire specifiche funzioni danneggiate. 19 novembre 2019. Il cervello riconosce i suoni delle lingue dalle tracce che i movimenti di lingua e labbra lasciano nel segnale acustico. Fonte, Università del Salento. Lo dimostra per la prima volta uno studio del Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio Unisalento. Come fa il cervello a riconoscere i suoni delle lingue? Quando produciamo i suoni delle parole, i movimenti di lingua e labbra lasciano tracce nel segnale acustico che il cervello segue e interpreta in modo appropriato grazie all'accensione dinamica di gruppi specifici di neuroni. Lo hanno dimostrato i ricercatori del CRIL, Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio dell'Università del Salento, diretto dal professor Mirko Grimaldi, in collaborazione con il professor Francesco Russo, Università di Roma, Foro Italico. Per la prima volta, i ricercatori hanno fornito evidenze empiriche a una teoria classica sviluppata negli anni 50 del Novecento al MIT di Boston da Roman Jacobson e Morris Halle. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Cortex, dedicata allo studio delle relazioni fra sistema nervoso e processi mentali, con il titolo Electrophysiological Evidence of Phonemotopic Representations of Vowels in the Primary and Secondary Auditory Cortex. Molti studi degli ultimi 30 anni si sono interessati a questo tema utilizzando strumentazione molto costosa come la risonanza magnetica funzionale o la magnetoencefalografia, oppure, di recente, metodiche invasive come l'elettrocorticografia, spiega Grimaldi, che ha ideato e coordinato lo studio. Queste ricerche hanno stabilito che i suoni linguistici sono elaborati nel giro temporale superiore, una parte della corteccia cerebrale che si trova più o meno sopra le nostre orecchie. Come il segnale acustico, che arriva all'orecchio, fosse convertito in rappresentazioni sonore distinte rimaneva ancora un mistero. Abbiamo utilizzato l'elettroencefalografia, EEG, una metodica ben nota in campo clinico, dice la dottoressa Anna Dora Manca del gruppo di ricerca, ma che era ritenuta inappropriata per questo tipo di studi. Grazie a 64 elettrodi premontati su una cuffia abbiamo monitorato tutte le aree cerebrali, e in particolare quelle uditive, mentre i soggetti ascoltavano dei suoni vocalici. La teoria di Jacobson et al. Ipotizza che il segnale acustico generato dai suoni linguistici contenga una sorta di imprinting articolatorio derivato dal fatto che lingua e labbra assumono posizioni e forme diverse a seconda del tipo di suono prodotto. Un affratto e fratto, per esempio, si realizza con la lingua in alto spostata in avanti e le labbra tese. Un fratto, invece, con la lingua in alto spostata all'indietro e con le labbra arrotondate. Per decifrare questi tratti acustico-articolatori, definiti tratti distintivi, il cervello si deve sintonizzare con il segnale acustico e attivare in modo appropriato gruppi specifici di neuroni. Ma come? Grazie a analisi molto sofisticate abbiamo elaborato il segnale elettroencefalografia generato dai soggetti durante l'ascolto di suoni e siamo riusciti a ricostruire con precisione millimetrica i gruppi di neuroni coinvolti nella decodifica del segnale acustico proprio di ogni suono, spiegano il professor Francesco Russo dell'Università di Roma Foro Italico e l'ingegner Francesco Sigona del CRIL che hanno collaborato alla ricerca. Abbiamo così per la prima volta fotografato il processo dinamico attraverso cui un segnale acustico viene convertito in rappresentazioni mentali, applicando metodi statistici molto complessi. Altra scoperta della ricerca è che anche la corteccia uditiva primaria, una piccola area al di sopra del giro temporale superiore, è impegnata in questo processo. Finora si pensava che la corteccia uditiva primaria fosse un semplice analizzatore spettroacustico e che non fosse in grado di generare rappresentazioni mentali di informazioni memorizzate durante l'apprendimento, come le proprietà dei suoni delle lingue che apprendiamo da piccoli, aggiunge Grimaldi. Il quadro che emerge da questo studio getta una nuova luce sulla complessa dinamica che porta il cervello a convertire onde acustiche che viaggiano nell'aria in suoni e poi in parole. Nella corteccia uditiva primaria, in entrambi gli emisferi, avviene un'analisi preliminare delle caratteristiche che identificano un suono. È come se quella parte del cervello dicesse: questa nel segnale dovrebbe essere un affratto e fratto, poi ci dovrebbe essere un affratto a fratto e un affratto un fratto, eccetera. In breve, qui vengono mappate le caratteristiche generali dei suoni. Pochi millisecondi dopo, i neuroni nel giro temporale superiore, in modo prevalente nell'emisfero di sinistra, compiono un'analisi più fine estraendo le features, le caratteristiche articolatorie, che rendono un affratto e fratto diversa da un fratto, e così via. Il risultato è che gruppi specifici di neuroni si accendono in modo dinamico e differenziato nelle due aree a seconda del suono che stanno elaborando. Abbiamo così trovato una mappa funzionale di neuroni che decodifica i suoni in modo dinamico. Gruppi di neuroni diversi si accendono in modo integrato per elaborare suoni diversi. Insomma, la rappresentazione mentale dei suoni linguistici viene generata attraverso la conversione del segnale spettroacustico in segnale neurofisiologico. Quando produciamo gli stessi suoni avviene il contrario, lo stato neurofisiologico viene convertito in stato spettroacustico. Proprio come avviene in natura per gli stati della materia, ma, mentre nel passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso le proprietà della materia si modificano e tutto finisce lì, abbiamo un nuovo stato di materia e basta, nel passaggio dallo stato spettroacustico a quello neurofisiologico, e viceversa, vengono generate le parole e le infinite relazioni fra loro. L'essere umano è l'unico ad avere il potere della parola. Un altro segreto di questo potere, conclude Grimaldi, è stato ora svelato.